Lo Spirito è come colomba. Lo Spirito Santo si è presentato con questa immagine, o almeno i Vangeli ci presentano lo Spirito Santo come colomba. Quando Gesù è uscito dall'acqua, dopo essere stato battezzato da Giovanni, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. Cosa vorrà significare questa immagine? Lo Spirito che scende come colomba. Credo che lo possiamo intuire un po' dal modo con cui lo Spirito agisce in seguito con Gesù. Gesù si è sentito dire le parole: tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. E subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto. Lo Spirito lo sospinse nel deserto. Colui che si sente dire tu sei il figlio mio prediletto e se lo sente dire dal Padre, costui, cioè il figlio di Dio, viene spinto nel deserto proprio dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo porta il figlio di Dio nel deserto. Comprendiamo che cosa significhi perciò che lo Spirito è come colomba. La colomba è un uccello che vola in alto. Volando è libera, è distaccata da tutto, è distaccata da ogni realtà, è libera di godere di ogni cosa, ma non è legata, non è bloccata da nulla. Lo Spirito spinge Gesù nel deserto, perché anche il Figlio di Dio viva come colomba, staccato, separato da tutti e da tutto. Lo Spirito che lo spinge nel deserto è quello Spirito che Gesù ha ricevuto dal Padre ed è lo Spirito del Figlio. L'ha ricevuto dal Padre, perciò è uno Spirito che ama gratuitamente. È Spirito di Figlio, cioè lo Spirito di uno che ubbidisce gratuitamente, che ama nell'ubbidienza, che ama ubbidendo. Perché questo Spirito di Padre e Spirito di Figlio sospinge Gesù nel deserto? Perché? Perché lo porta lontano dagli uomini che hanno bisogno di lui? Perché lo porta lontano da tutti? Sembra un'assurdità. Gesù è stato mandato nel mondo per amare gli uomini, per portare salvezza agli uomini, per essere parola di Dio per gli uomini. È stato mandato nel mondo per essere amore per ogni creatura. Ed ecco che questo Figlio viene spinto nel deserto. Nel deserto. Sembra un'assurdità. Voi questa assurdità la potete forse comprendere, perché è la stessa cosa che voi state facendo in questi giorni. Voi siete chiamati ad amare in modi diversi, chi in una situazione, chi in un'altra. Siete chiamati ad amare anche in modi pesanti, se pensate alle vostre responsabilità nelle famiglie o nelle comunità o nelle parrocchie. Avete ciascuno di voi compiti urgenti di amore, eppure lo Spirito Santo vi ha portati qui nel deserto. Siete stati portati qui dall'amore, dall'amore di Dio, dall'amore per gli uomini. L'amore che voi avete per gli uomini vi ha portato a stare un periodo, a trascorrere un periodo della vostra vita, della vostra annata, a trascorrerlo nel deserto. Perché? Lo Spirito Santo, vuole operare in noi, negli uomini, vuole operare in noi il distacco dalle cose, il distacco dalle persone, il distacco da noi stessi addirittura, perché possiamo essere un dono libero di Dio, un dono di Dio, un dono che viene dall'alto, un dono che non è legato a nulla e a nessuno. Lo Spirito Santo vuole unirci a Dio in un modo definitivo, perché diventiamo parte di Dio. Lo Spirito Santo vuole unire l'uomo a Dio in un modo sempre più profondo e sempre più completo, in modo che l'uomo diventi parte di Dio, partecipe della natura divina, oltre che partecipe della missione di Dio, perché l'uomo sia un prolungamento, possiamo dire, o meglio, una concretizzazione della presenza di Dio. Perciò lo Spirito Santo, per poter realizzare questa unione dell'uomo con Dio e quindi trasformazione dell'uomo in Dio, porta l'uomo lontano dagli uomini, lontano dalle cose. Lo porta in una situazione in cui l'uomo sia libero perfino da se stesso. Vedete quello che noi facciamo con la pasta del pane, o meglio, voi non fate più il pane in casa, fate la torta però. Voi fate la pasta della torta, è destinata ad essere mangiata, la fate perché la mangino, però prima di portarla in tavola, prima di offrirla, la nascondete nel forno, la mettete nel forno, dopo, soltanto dopo, la portate in tavola, la offrite a quelli per i quali era destinata. Così è un po' la nostra vita normale, naturale, per poterla offrire agli uomini come dono di Dio, la sottraiamo dalle mani e dagli sguardi degli uomini, la nascondiamo, per rimanere soltanto sotto l'influsso di Dio. Dopo la nostra vita sarà un dono di Dio, per quelli a cui Dio la vorrà donare. Lo Spirito Santo è come colomba. Lo Spirito Santo vuole portarci in una situazione di deserto, perché là avvenga il cambiamento nostro, perché noi non siamo più persone manipolate consciamente o inconsciamente, ma manipolate dagli uomini dalle cose, dallo spirito del mondo, dal modi di fare normali, ma perché noi diventiamo stabili in Dio. Il volo della colomba è come l'amore di Dio, che è libero da ogni cosa. L'amore di Dio vuole rendere noi liberi da ogni cosa per poter compiere le opere di Dio. Gesù è stato spinto nel deserto e là il suo amore a Dio Padre è stato messo alla prova. Il deserto è il luogo dove il nostro amore viene provato. Là si vede se noi amiamo in modo puro, oppure se il nostro amore è succube delle gratificazioni, se noi amiamo perché ne riceviamo qualche vantaggio, qualche gioia, qualche riconoscenza. Questo amore non è puro, perché l'amore di Gesù si dimostri amore del Figlio di Dio, cioè un amore uguale a quello del Padre, un amore gratuito. Per questo motivo Gesù è stato portato nel deserto. Là egli ama il Padre. E là Gesù è amato dal Padre, però Gesù nel deserto deve amare il Padre gratuitamente, perché il Padre non gli dà nulla, non gli restituisce un sorriso, non gli dà una consolazione. Nel deserto Gesù si trova proprio solo, non vede Dio, non lo sente, il deserto è deserto. Addirittura Dio non lo ricompensa nemmeno con un pezzo di pane. Ma Gesù continua ad amare, ad essere amore per il Padre. Così Gesù dalla sofferenza del deserto impara l'amore gratuito. Impara ad amare il Padre senza aver nulla in contraccambio. E questa è una scuola molto preziosa per Gesù, perché quando lui sarà in mezzo agli uomini, circondato da migliaia di persone, dovrà ancora continuare ad amare questi uomini in maniera gratuita, senza attendersi ricompense, senza attendere gratificazioni. Altrimenti non li avrebbe amati come li ha amati. Il Padre nel deserto non dà nulla a Gesù, ma Gesù lo ama. Lo ama, offre la propria presenza nel deserto come un atto d'amore al Padre. Rimane là a godere l'amore che non vede e che non sente. Gode dell'amore del Padre, benché non lo veda, benché non lo senta, benché non lo percepisca in nessun modo, e dona amore al Padre senza averne consolazione. Così nel deserto l'amore di Gesù si dimostra essere un amore puro, un amore senza alcun interesse, un amore vero dono di sé, soltanto dono di se stesso. Questo è l'amore vero. Lo Spirito Santo è veramente uno spirito come colomba, uno spirito che porta l'uomo ad essere libero, staccato da tutto e da tutti. Gesù ha avuto questa esperienza e l'ha continuata. L'ha continuata nelle difficoltà. Già l'Evangelo di Marco ci dice che nel deserto Gesù stava con le fiere. sono due parole serie. Stava con le fiere, stava, cioè rimaneva in piedi. Il verbo che viene tradotto con la parola stare significa restare in piedi. Stava con le fiere. Le fiere sono le belve, animali feroci, sono nemici dell'uomo. Gesù stava con le fiere. Potremmo tradurre così questa parola? Gesù rimane in piedi, rimane figlio di Dio, rimane nell'amore puro in mezzo alle situazioni nemiche, situazioni esteriori, situazioni interiori, nemiche dell'uomo, che vogliono lacerare l'uomo, che gli strappano la carne, che lo rodono interiormente. Gesù in mezzo a queste situazioni sta come figlio di Dio, contento di amare il Padre. Non mi immagino Gesù nel deserto circondato da serpenti o da leoni o da bestie feroci. Ci saranno state anche queste. Non credo che questa parola di San Marco voglia dire che Gesù ha addomesticato le belve feroci. Può essere anche successo. Ma se leggo questa parola alla luce della nostra esperienza, della mia e della vostra esperienza, dell'esperienza dei cristiani e dei santi, vediamo, almeno mi sembra di comprendere così questo stare di Gesù. Egli rimane figlio di Dio, cioè rimane obbediente al Padre, amante del Padre in qualunque situazione. Qualunque situazione dannosa all'uomo non rovina il cuore del figlio, non cambia il cuore del figlio. Egli rimane sempre amore per il Padre. Noi facilmente, quando ci troviamo contraddetti da qualcosa, da qualcuno, o incontriamo dei fatti che ci sono spiacevoli, o delle disgrazie, o dei momenti di sofferenza, facilmente perdiamo fiducia in Dio. Cominciamo a dubitare di Lui: ma Signore, non vedi? Ma Signore, guarda un po', non ti accorgi? Cambiami questa situazione. Non farmi soffrire così. Questa è un po' la nostra esperienza. Gesù stava con le fiere. Ecco, rimane figlio di Dio in mezzo a tutte le difficoltà. Non dubita del Padre, non distoglie il proprio cuore dal cuore del Padre nei momenti dei contrattempi, nei momenti delle disgrazie. Rimane figlio. È l'atteggiamento che vediamo vissuto da molte madri o padri di famiglia in situazioni difficili, da molte persone quando gli succede qualche disgrazia o che si vede avvicinare addirittura la morte. Situazioni in cui dei cristiani, veri figli di Dio, dimostrano la propria figliolanza a Dio, quando ci sono situazioni paragonabili alle fiere che ci circondano. Gesù viene portato dallo Spirito nel deserto e là sta con le fiere. Sopporta le tentazioni di Satana, cioè le prove dell'amore. Il suo amore viene messo alla prova. E le vince queste tentazioni con l'umiltà. E gli si dimostra in questo modo figlio per il Padre. quello che lo Spirito Santo fa nei riguardi del Figlio di Dio, quello che ha fatto per Gesù, lo fa col cristiano, con ogni cristiano. Noi, quando riceviamo Spirito Santo, viene operata una trasformazione nella nostra vita. Lo Spirito Santo non ci lascia così come ci trova, ci cambia. E qual è il cambiamento? È proprio questo. Ci porta nel deserto. Lo Spirito Santo ci mette in situazione nella quale possiamo soltanto amare Dio e amarlo in modo puro, senza gratificazioni. Ci porta nel deserto. Lo Spirito Santo è come colomba anche per noi. Fa in modo che veniamo distaccati da tutto, da noi stessi, dalle persone e dalle cose. Gli apostoli ci ricordano spesso, raccontando la loro esperienza o dando le loro raccomandazioni, che la nostra vita deve essere una vita che si stacca da questo mondo. Se la vita di un uomo non si stacca da questo mondo, anche dalle cose belle e buone di questo mondo, questa vita non entra, non riesce ad entrare in Dio. È quello che Gesù diceva, che se qualcuno vuol diventare suo discepolo, deve lasciare tutto, anche i parenti più stretti, perfino la propria vita deve odiare. Gesù adopera parole così chiare. Gli apostoli che le hanno vissute ce le ripetono. Vi leggo soltanto un paio di righe dell'apostolo San Paolo nella prima lettera a Corinzi, capitolo 7, dai versetti 29 a 31, ci riassume un po' questo distacco, le linee di questo distacco. Ce le presenta in tre, ce le riassume in tre dimensioni: il distacco dalle persone, il distacco dalle cose, il distacco da noi stessi. Ecco, vi leggo questo breve brano. Questo vi dico, fratelli, il tempo ormai si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, coloro che piangono come se non piangessero, e quelli che godono come se non godessero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano del mondo come se non ne usassero appieno, perché passa la scena di questo mondo. Sentite che belle queste parole. Passa la scena di questo mondo, sembra di essere in volo come colomba. Quando noi accogliamo, riceviamo Spirito Santo, avviene in noi questo distacco da tutto. Iniziamo questo volo sopra la scena di questo mondo. Le dimensioni di questo distacco sono tre. Quelli che hanno moglie vivono come se non l'avessero. Ecco, il rapporto con le persone, con gli affetti. Coloro che piangono come se non piangessero, quelli che godono come se non godessero. Il rapporto con se stesso, con la propria intimità, con i propri sentimenti, con quello che si sente. Quelli che usano del mondo come se non ne usassero appieno, quelli che comprano come se non possedessero, il rapporto con le cose. Cominciamo da quest'ultimo, il rapporto con le cose. Le cose che abbiamo, che usiamo, rischiano per davvero di diventare parte della nostra vita, tanto che ci dobbiamo ricordare spesso, o dobbiamo ricordarlo agli altri, ma guarda che non ti porti dietro niente nell'aldilà. Il nostro rapporto con le cose rischia di diventare veramente un rapporto che ci condiziona, che condiziona il nostro cuore, il nostro spirito. Difatti è quasi sempre per le cose che ci arrabbiamo, che ci viene la rabbia, se qualcuno ci tocca o ci rovina qualche cosa, o se noi stessi rompiamo qualcosa, distruggiamo qualcosa, andiamo su tutte le furie, o perlomeno ci arrabbiamo interiormente. Il rapporto con le cose è il primo distacco che lo Spirito Santo vuole operare in noi, in modo che noi trattiamo le cose come se non fossero nostre. Se ci sono, le adoperiamo. Se non ci sono, pazienza, facciamo a meno, facciamo finta di non averle mai avute. Noi abbiamo bisogno di imparare molto questo distacco, perché siamo veramente attaccati più di quello che pensiamo alle cose piccole, alle cose grandi. Quando andiamo al mercato o nel negozio a comprare qualche cosa, quella cosa la sentiamo nostra. Guai che ce la tocca. Abbiamo faticato noi, abbiamo guadagnato quei soldi erano nostri, e con quei soldi ho comprato questo, ho comprato quello, quindi adesso con questa cosa faccio quel che voglio io. In fondo l'attaccamento alle cose è un attaccamento al nostro io, a noi stessi, alla nostra volontà. Lo Spirito Santo vuole renderci disponibili al regno di Dio, vuole che la nostra vita, con tutto quel che possediamo, diventi un aiuto, un dono per la costruzione del regno di Dio, in modo che debba succedere così, che se io ho una cosa, l'adopero, è mia, la posso chiamare mia, ma vedo che per il regno di Dio può servir bene ad un altro, gliela cedo. Vedo che se per costruire il regno di Dio può servire per un atto d'amore, perché un fratello veda l'amore di Dio uscire dalle mie mani, dal mio cuore, gliela cedo, gliela dono, gliela regalo. Il nostro cuore deve rimanere libero dalle cose. Com'è facile che ci attacchiamo anche addirittura solo ad una penna, ad una matita. Anch'io devo lottare spesso contro questa tentazione di attaccarmi ad una matita, ad un abiro, ad un foglio di carta, a un quaderno, a un, non so, qualunque cosa può diventare strumento che blocca il regno di Dio nel nostro cuore, la nostra apertura ai fratelli, la nostra disponibilità a cambiare. Quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano del mondo come se non ne usassimo, come se non ne usassero appieno, perché passa la scena di questo mondo. Qualche volta succede addirittura che il Signore permette che ci venga a mancare qualcosa o che succeda qualche inconveniente con le nostre cose, proprio per un vantaggio del suo regno. È capitato, capita anche a voi, che proprio perché si rovina, addirittura perché si rompe la macchina o cose grosse, che per questo motivo possiamo fare degli incontri, incontrare qualche persona ed essere in quell'occasione annunciatori. Un aiuto per noi a ricordarci che siamo chiamati non a possedere cose, ma che siamo chiamati ad annunciare il Vangelo e a portare lo Spirito Santo ovunque andiamo. E succede tante volte ai cristiani che proprio per rimediare a qualche inconveniente fanno degli incontri, senza accorgersene, che diventano provvidenziali. Una volta si è rotto qualcosa nella nostra casa. Abbiamo dovuto chiamare l'artigiano per aggiustare questa cosa. E a noi dispiaceva perché ce n'è venuto un danno anche abbastanza grande da questa cosa. Però, ecco, l'artigiano è venuto e si è portato dietro la moglie. E non abbiamo detto niente di speciale, solo come sta, come va. Così come si fa con tutti. E a questa moglie, questo incontro è stato come una... l'abbiamo saputo dopo, che ci è stato riferito in seguito. È stato come un aprirsi il cuore. Come un vedere qualcosa di nuovo anche per lei. E non abbiamo detto neanche una parola di Dio. Niente. Quindi ben vengano anche i danni materiali nella casa, se diventano utili per l'annuncio del regno del Signore. Quindi, se vi capita qualche danno, ringraziate il Signore invece che arrabbiarvi. Chissà che Lui non l'abbia previsto apposta perché voi possiate diventare strumenti della Sua misericordia. Qualche volta la misericordia di Dio è anche, invece che per gli altri, dopo ci accorgiamo che era per noi. Se volete vi conto un fatto, ve lo conto. L'ho già raccontato a qualcuno, lo so già. Alcuni anni fa, 11 per la precisione, ho fatto un incidente in macchina. Sbugnata. Ho pensato, mamma mia, qui ero senza soldi, come si fa? Vabbè, non ho potuto tornare a casa. Già durante il viaggio di ritorno a casa, una persona che avevo con me in macchina ha pensato bene di regalarmi un portafoglio con dentro 5.000 lire. Beh, il giorno dopo altre persone hanno visto sta macchina rotta e si sono commosse e mi hanno dato 10.000 lire. Il terzo giorno un'altra persona ha visto e mi ha dato 30.000 lire, sempre il doppio, no? Di quel che avevo. E poi basta, resto lì con 45.000 lire. Va bene, una settimana dopo, appena posso, porto la macchina dal carrozziere per aggiustarla. Non me l'aggiusta, la settimana dopo vado a ritirarla, gli chiedo il conto. Lui fa giù il conto, fa i suoi sconti e viene fuori 45.000 lire. Allora ho capito anche il perché dell'incidente. Il padre voleva farmi vedere che lui le cose le sa prima degli uomini, e che lui è capace di provvedere alle necessità di quelli che si fidano di lui. Il vantaggio quella volta è stato, da quel danno materiale ne è venuto un vantaggio spirituale per me, neanche per gli altri, forse per gli altri non lo so, ma per me di sicuro. Quindi quelli che hanno, che comprano come se non possedessero, quelli che usano del mondo come se non ne usassero appieno. Fin qui ci siamo? Va bene. Adesso veniamo al primo punto che preme a San Paolo, che lui di per sé non aveva mai provato, ma comunque. Quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero. Adesso qui la faccenda riguarderebbe uno solo dei presenti, così se la prendiamo letteralmente, o più di uno vediamo, no, uno solo. Però mi chiedo, cosa vuol dire? Vuol dire aver moglie. Ah, lei ha marito, ce l'ha ancora?
Ho 30 anni di
vita. Ah, ecco. Cosa vuol dire aver moglie? A me sembra che aver moglie voglia dire avere un affetto profondo, l'affetto più intimo, una persona cara che mi vuol bene e a cui io voglio bene, di cui mi posso fidare, che si fida di me, parte di me stesso. Aver moglie vuol dire avere questa intimità con una persona concreta. Una persona che mi dà gioia, a cui do gioia, che completa la mia vita quindi. E questo è il massimo dell'affetto, il massimo dell'intimità di un uomo. Ma ci sono tanti altri gradini prima di arrivare a questo massimo di affetto ed intimità. Ci sono gli affetti dell'amicizia, ci sono gli affetti e l'intimità della parentela. Quindi io tradurrei questo, quelli che hanno moglie come non l'avessero, lo tradurrei per tutti, anche per quelli che non sono sposati, anche per le suore e per i frati. Lo tradurrei così, anche per i preti. Quelli che hanno un affetto, quelli che hanno un'amicizia, come se non l'avesse. Cioè, la nostra vita non deve dipendere dagli uomini. Il nostro rapporto con Dio, quando siamo illuminati e guidati dallo Spirito Santo, il nostro rapporto con Dio è pieno anche se gli uomini non ci sono. La nostra ubbidienza a Dio non è condizionata dalle persone che ci amano e che noi amiamo. Quando c'è Spirito Santo nel nostro cuore, che ci siano o che non ci siano le persone che ci vogliono bene, è lo stesso. Noi obbediamo a Dio, noi facciamo la sua volontà, noi siamo amore, quando c'è in noi Spirito Santo. Quando c'è Spirito Santo nella nostra vita, anche se viene a mancare, se muore un nostro amico, muore un nostro parente, non c'è la disperazione, ma il dolore, la sofferenza, diciamo, della nostra anima ci sarà, ma nello spirito non ne soffriamo, rimaniamo ancora attenti a Dio, ubbidienti a Lui, in confidenza con Lui. Qualche volta succede che la morte di una persona cara, o se non la morte, l'abbandono di una persona cara, o di un amico, o il tradimento di un parente o di un altro, mette in crisi qualche persona anche nella sua fede. Che significa? Che non c'è ancora Spirito Santo nella sua fede, che è ancora una fede un po' pagana. Quelli che hanno moglie come non l'avessero. Non nel senso di abbandonare la moglie, no? Di non amarla più, eccetera. Non nel senso di non aver più amore per i parenti, per gli amici. Ma il nostro amore per i parenti e per gli amici diventa un amore che viene da Dio per loro. Non solo o non del tutto un amore umano, carnale, un amore, come si può dire, spontaneo, di amicizia, di sentimento. Questo, per questo deve esserci il deserto. Se c'è una comprensione reciproca, bene, rendiamo grazie a Dio, ma il mio amore c'è ugualmente, perché è quello che mette lo Spirito Santo nel mio cuore. È quello che una volta si diceva, amare per amor di Dio. Fondo tutto lì. Io ben detto che non dico niente di nuovo. Amare per amor di Dio, anche le persone che si amano. Qualche volta succede a qualche zia che se un nipote si droga o se un nipote non si sposa in chiesa ma solo in comune, o se un nipote o una nonna o una mamma, se il proprio figlio fa questo, il proprio è la disperazione. Quella persona continua, non vede più niente. Cosa vuol dire? Che questa persona, questa mamma, questa nonna, questa zia, invece che dipendere da Dio, nell'intimo del suo cuore, dipende dagli uomini, dai suoi parenti, dal proprio affetto, dal proprio legame con queste persone. Ed è un disastro. Perché allora queste persone si accorgono, non con l'intelligenza, ma col cuore si accorgono, ma guarda un po', mia mamma che dice di essere credente, o mia zia che va tutti i giorni in chiesa, è triste per me. È segno che io influisco su di lei più del suo Dio. E allora non vede Dio. Non ha nessuna testimonianza di Dio da questi parenti. Io influisco sul mio parente più del suo Dio. È grave la faccenda. La persona guidata dallo Spirito Santo rimane nella gioia e nella pace perché sa che Dio lo ama, perché sa che Gesù salva gli uomini. E questa gioia e questa pace profonda non viene né distrutta né intaccata dal fatto che un parente o un amico si comporta in un modo diverso, mondano, o in un modo rovinato, diciamo, o anche se si ammala un parente o un amico, la nostra gioia e pace profonda non viene rovinata da questa malattia o da questa morte. Allora noi siamo testimoni dell'invisibile, di colui che non si vede. Altrimenti testimoniamo niente. Non solo, ma l'ammalato eventualmente riceve molto di più dalla nostra presenza se noi siamo distaccati da lui e uniti al Signore. Perché se noi dipendiamo dalla sua malattia non facciamo che aggravargliela. Cose provate, almeno da me e anche da altri. Veramente la vita nello Spirito Santo, distaccata da tutto e da tutti, è una vita benedetta, che diventa benedizione. Diventa dono di Dio per gli uomini, non dono mio, ma dono di Dio. Se invece io sono attaccato a questa persona e la mia gioia dipende dalla sua salute o dalla sua bontà, eccetera, credo che la mia vita sia un dono per lui, ma è un fastidio, diventa fastidiosa. Io dico ogni tanto a qualcuno, solo Gesù la tua vita diventa un dono per gli uomini. Se tu ami gli uomini direttamente, rischi di creare un legame e all'uomo diventa fastidioso. Se tu ami solo Gesù, lui ti darà quell'amore giusto e sano per l'uomo e lui lo sente come amore, non come legame o possesso. Questo è molto importante per i cristiani, soprattutto per quelli che hanno compiti di amare, anche in famiglia, con i propri parenti, con i figli, con genitori, con moglie o marito, con qualunque. Terzo, coloro che piangono come se non piangessero e quelli che godono come se non godessero. Qui siamo a livello del nostro stesso interno, perché i motivi di pianto ci sono e i motivi di gioia ci sono e ci vengono le lacrime senza cercarle e ci viene da godere senza cercare. Abbiamo i motivi per piangere, quindi i sentimenti tristi ci vengono. Coloro che piangono, come coloro che hanno motivi di tristezza, come se non li avessero. Coloro che hanno motivi per essere contenti, come se non li avessero. Perché? È semplice. Perché abbiamo un motivo, tutti ce l'abbiamo, un motivo che è più grande di questi. Perché i nostri motivi di pianto, i nostri motivi di gioia che abbiamo in questo mondo sono passeggeri. Dopo un po' finiscono. Per esempio, come motivi per piangere abbiamo quel che succede in questo mondo, ma l'anno prossimo avremo già dimenticato quel che succede quest'anno. Avremo torti ricevuti per piangere, ma può darsi che tra qualche anno questi torti si siano appianati, non ci siano più. O ci siamo accorti che siamo stati noi a fare il torto, magari ci accorgiamo di questo. Oppure motivi per piangere, i nostri peccati. Che una a 80 anni come lei si accorge di fare ancora peccati come quando ne aveva 70, venne delusione. O no? Meno male. Motivi per piangere ci sono. Però c'è questo, che Gesù è sempre ubbidiente al Padre. Gesù è sempre buono e bravo, ma guarda un po', questo è un motivo di gioia che c'è sempre, non smette mai, perché ormai Gesù siede alla destra del Padre e siamo sicuri che per tutta l'eternità Gesù è la gioia del Padre. E se il Padre è contento, siamo contenti anche noi del suo figlio Gesù. Questo è un motivo di gioia che tiriamo fuori dalla nostra fede, chiaramente. Ma la nostra fede è reale, non è fantasia. Quindi questo motivo di gioia supera tutti i motivi di pianto, di tristezza, come a volte succede che qualcuno vi porta una bella notizia, voi anche stavate piangendo, vi mettete subito a godere, a sorridere. Questa notizia ce l'abbiamo sempre. Il Padre è contento, lui, guardate il volto del Padre, lo vedete gioioso per Gesù. Quindi anche noi abbiamo questo motivo di gioia. E viceversa, quando siamo contenti perché ci è riuscita bene la torta, o perché è andata bene nella scuola, o perché siamo stati promossi, o perché ha vinto la partita di calcio, o perché abbiamo fatto una predica che ha commosso tutti e tutti piangevano, allora siamo contenti. Ma questi sono motivi che il giorno dopo o un anno dopo non ci si ricorda nemmeno. Allora queste gioie lasciamole perdere, cioè non lasciamole perdere, le mettiamo in secondo ordine. Al di sopra di queste gioie ce n'è un'altra più grande, che ci tiene costantemente nella pace, nella serenità. È il fatto che Dio ci ama, che Dio ama il suo figlio. Ricordate cosa è successo agli apostoli quando sono andati a predicare, a preparare la via per il Signore. Sono tornati tutti contenti perché i demoni scappavano, perché guarivano malati. Vorrei vedere qualcuno di voi, se va in giro e impone le mani a un malato e quello guarisce, se non torna a casa contento. E Gesù dice: no, cari, non rallegratevi per questo, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti in cielo, cioè perché la vostra vita è presente a Dio, è amata da Lui. Questo è il motivo della vostra gioia. Non perché voi riuscite a fare qualcosa o qualcos'altro, anche di apostolicamente fruttuoso. Alla fine di questi esercizi, se voi diceste: che bello, che bravo predicatore, che roba, io dovrei non essere proprio contento di niente per questo, proprio non mi fa, cioè non posso dire che non mi fa, ma non dovrebbe farmi né caldo né freddo. Rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti in cielo. Allora la nostra vita rimane nella pace, non è quel andar su e giù, quei alti e bassi, entusiasmi e depressioni a cui siamo abituati, ma diventa una vita pacifica che non si scompone per nulla, che rimane sempre, però è necessario continuare l'esercizio di ieri, contemplare Gesù. Lì vediamo la gioia del Padre, in Lui. Ecco, lo Spirito è come colomba, ci fa volare, ci fa essere distaccati dal mondo, dalla terra, dalle cose, da noi stessi, ci fa vivere in una dimensione di fede, ci fa vivere nei cieli, che non vuol dire non avere i piedi per terra, anzi, sono ancora molto più saldi i nostri piedi su questa terra quando il nostro cuore è in Dio. Lo Spirito ci conduce nel deserto, perché così il nostro amore diventa un amore puro, un amore libero e quindi anche costante, duraturo, forte, provato, perseverante. Bene, durante l'esercizio di questa mattina, avete 2 ore a disposizione, potete continuare a contemplare Gesù nel deserto, immaginatevelo là, spinto dallo Spirito. Immaginatevi le prove dell'amore del suo cuore per il Padre che ha dovuto sostenere in 40 giorni, che non vuol dire 40 ore, ma un giorno, un altro giorno, 15 giorni e poi ancora. Ecco, provate a trascorrere queste 2 ore in compagnia di Gesù nel deserto e vedere di man mano che entrate nel deserto con Lui, lasciare indietro, sui vostri passi, lasciare le cose, le persone, i vostri sentimenti, ciò che vi dà tristezza, ciò che vi dà gioia. E inoltratevi in questo deserto in modo che rimanga solo Gesù, Lui l'unico motivo da cui lasciarsi muovere il cuore. Buon lavoro.